Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB. Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdong, Dianhai, Di San Guangbo.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi vi invitiamo a una nuova serie di Radio Magazine Estate, ovvero il meglio delle interviste andate in onda negli ultimi sei mesi. Tra i servizi di oggi, Paolo Dalla Chiara, presidente del Satexpo di Vicenza, annuncia il nuovo accordo con Smau di Milano. In che modo il linguaggio del cinema e dei media influenzano i nostri giovani? Una interessante iniziativa a San Giorgio a Cremano, sede del Premio Troisi. Giovanna Botteri, inviata in Iraq della RAI, parla dei cambiamenti nel modo di fare giornalismo in relazione ai new media. E buon ascolto a tutti! Siamo un personaggio relativamente nuovo per i convegni di Federcomin, ma non meno importante. Stiamo parlando di Paolo Dalla Chiara, presidente del Satexpo di Vicenza, che proprio in questi giorni ha annunciato un accordo con lo SMAU. Gli abbiamo chiesto appunto di che cosa si tratta.
Beh, adesso va un po' di moda fare gli accordi tra fiere. Per dare un servizio migliore ai clienti si pensa che ognuno con la sua competenza possa dare un aiuto allo sviluppo del mercato, che poi è una delle ragioni per cui le fiere ci sono. SMAU, una grandissima fiera destinata a un pubblico di quasi mezzo milione di persone, molti appassionati, molti raccogli. La nostra invece è una fiera molto, molto verticale, molto SAT oriented, molto digital oriented, molto broadcast oriented, e quindi noi portiamo la nostra esperienza dentro SMAU per organizzare quest'anno in Piazzale Italia la presentazione dell'evento del digitale terrestre.
E al prossimo Satexpo di Vicenza ci sarà la KA and Broadband Communication Conference, organizzato dall'Istituto Internazionale delle Comunicazioni di Genova, con un'analisi di tutti gli aspetti della comunicazione satellitare. L'istituto si interessa di promuovere e diffondere le comunicazioni per lo sviluppo economico, della cultura e delle collaborazioni fra i popoli. Vuol parlarci di questo evento?
La KA Band è un fantasma che si gira per il mondo da molto tempo, da più di 10 anni. Allora, Eutelsat ha 4 transponder già in banda KA, e questa conferenza di anno in anno illustra quelle che sono i vantaggi e le caratteristiche e lo stato dell'arte sulla banda KA. Si tratta di bande molto alte, 20-30 giga, quindi molto più alte di quelle della televisione via satellite. Quest'anno questa prestigiosa conferenza, da qui che arriva gente da tutto il mondo, è stato deciso di farla a Satexpo, quindi è una grossa promozione per la nostra manifestazione.
Fin qui Paolo Dalla Chiara, presidente del Satexpo di Vicenza.
Finalmente qualcosa di fresco. Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Guerra delle onde, guerra dell'informazione, differenti prospettive e modi di fare giornalismo. Il personaggio ospite dei nostri microfoni è oggi Giovanna Botteri, giornalista di lunga data, ma resa celebre dalle sue corrispondenze di guerra dal suolo iracheno. Ecco, forse non tutti sanno che comunque, dovunque ci si trovi a lavorare, un giornalista ha bisogno di alcuni strumenti come i flash di agenzie, i comunicati stampa, e quasi sempre finisce che chi è a lavorare in redazione seduto alla scrivania possiede più notizie di chi invece si trova sul terreno di guerra. Come facevate a lavorare senza una base di informazione?
Beh, è stato molto difficile perché per un lunghissimo periodo le comunicazioni satellitari venivano interrotte, erano estremamente difficoltose. E comunque credo che più che tenerci informati noi su quello che succedeva in Italia, la missione nostra era di tenere informata l'Italia su quello che succedeva all'Iraq. Quindi voglio dire, le cose uscivano più che entravano, le notizie le facevamo uscire più che entrare.
E facciamo un attimo il punto sulle attività giornalistiche svolte da Giovanna Botteri, laurea in filosofia all'Università di Trieste con specializzazione alla Sorbona di Parigi nell'83, le prime esperienze giornalistiche al Piccolo di Trieste e all'Alto Adige di Bolzano nell'85, l'inizio delle collaborazioni con la RAI di Trieste, prima con un programma radiofonico e poi con programmi televisivi. Nel maggio dell'86 a RAI 3 6 puntate sull'universo con l'astronoma Margherita Hack, poi l'incontro con Michele Santoro e Samarcanda per passare alla redazione esteri del TG3, da dove lavora dal dicembre 88. Giornalista professionista, dal 25 gennaio 90 è stata inviata in Croazia nel 91, a Sarajevo e Bosnia dal 92 al 96, quindi in Algeria, Sudafrica, Iran, Albania e Kosovo. Numerosi premi e riconoscimenti: nel 94 il premio giornalistico Europa come migliore giornalista del mese, nel 95 il premio della Regione Calabria, nel 96 quello di Penne Pulite, nel 99 il premio della redazione Zapping come giornalista del mese e quello di Antenna Cinema. Insomma, dire solo giornalista è riduttivo, bisognerebbe dire una vera donna di cultura. Non ti sembra che oggi il confronto sia fra il metodo classico di fare cultura, informazione e la multimedialità?
Ma io credo che la multimedialità, come le nuove tecnologie, siano una grande chance, è un mezzo che tu devi dominare, che devi usare, da cui non devi farti usare, sapendo che comunque la verifica delle fonti fatta personalmente dall'inviato è alla base di qualsiasi informazione è corretta. Molto spesso sui circuiti circolano un'infinità di informazioni, chiaramente non tutte sono buone, non tutte sono al di là o al di sopra delle parti, quindi la presenza del giornalista e la figura del giornalista che lavora col vecchio metodo è ancora la base.
Ecco, in Italia abbiamo una grande disponibilità di canali informativi, radio e televisioni pubbliche e private, italiane e straniere, e adesso poi c'è il digitale terrestre che si affianca al satellite. Alla fine l'eccessiva scelta di canali non ti sembra che disorienti un po' l'utente? Non credi che invece di avere un'informazione si abbia una disinformazione?
Ma io credo che sia anche questo che faccia parte della globalità. Giustamente non si dice più no global ma new global, cioè credo che sia necessario un modo nuovo, intelligente e critico di usare tutto quello che ha a disposizione, sapendo scegliere e potendo scegliere. Non sempre la gran massa di nuove televisioni o nuovi servizi corrisponde necessariamente ad una democratizzazione del sistema, anche perché ovviamente per fare una nuova televisione o un nuovo sistema bisogna avere molti soldi, quindi è soltanto una parte che continua a dare informazioni e a coprire il mercato.
Fin qui la giornalista Giovanna Botteri, ospite della nostra trasmissione.
Finalmente qualcosa di fresco. Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A San Giorgio a Cremano, la città di Massimo Troisi, dove è stato recentemente presentato un progetto per la promozione della didattica dei linguaggi cinematografico e audiovisivo nella scuola. Ne parliamo con un personaggio autorevole della cultura napoletana, Giulio Baffi, direttore artistico del premio Troisi, al quale abbiamo chiesto innanzitutto come si articola il lavoro del premio su questo argomento.
Guardi, il lavoro che noi facciamo come istituzione e come premio è quello di sollecitare invitare, stimolare i giovani e i docenti a lavorare insieme per costruire, per creare, per immaginare. Cioè, questo è il lavoro che l'istituzione e il premio Troisi compiono ogni anno, con qualche soddisfazione, perché naturalmente la qualità, oltre che il numero degli elaborati, quindi dei filmati che ci vengono, le richieste di collaborazione che ci vengono dalle scuole, e sono richieste in aumento come qualità e come quantità. Questo significa poi che l'oggetto che ci viene presentato, l'elaborato, cioè il segno visibile del rapporto di un giovane con il proprio docente e con il fenomeno rappresentazione, sia che sia cinema, sia che sia teatro, è un rapporto creativo, fortemente creativo. Significa che naturalmente si creano delle saldature con l'immaginario e con la realtà. Vediamo che i giovani scrivono queste loro sceneggiature, questi loro piccoli trattamenti, che riescono a immaginare, a sorridere su realtà a volte faticose o a centrare certi obiettivi. Da parte nostra questo è un lavoro importante. Quello che poi i docenti o i tecnici più specifici riescono a fare, credo sia altrettanto importante.
Ecco, in che modo la narrazione del cinema, della televisione, della radio, no, dei mezzi di comunicazione di massa in generale, possono sostituire la lettura di un buon libro?
La lettura di un libro, se, a mio avviso, naturalmente non è sostituibile. Un libro, un buon libro affianca, stimola l'immaginazione naturalmente, e l'immaginazione viene naturalmente portata verso la lettura di un buon libro, se questo è possibile. Nella scrittura per un'ipotesi cinematografica, tener presente un buon libro credo che per un giovane sia molto importante.
Ecco, già che ci siamo, parliamo, diciamo qualche anticipazione circa il premio Troisi, no?
Diciamo che il numero degli elaborati è soddisfacente, ne abbiamo già ricevuti 8. Diciamo che il lavoro di proiezioni e di selezioni sarà realizzato nel mese di giugno, per giungere alla seconda settimana del mese di luglio per il festival, e diciamo che siamo abbastanza soddisfatti di questo rapporto con la scuola che il premio ha stabilito e che cresce di anno in anno. Il premio è un ponte lanciato in giro davanti a noi, che invita i giovani a percorrerlo. Il premio è un punto di riferimento per dire ai giovani, ma non soltanto ai giovani, che il sorriso, la risata, il buon umore è importante anche nei momenti più difficili, e che ci aiuta a risolvere alcuni dei nostri piccoli e grandi problemi, nel nome e nel ricordo di un grande attore che seppe sorridere anche dolorosamente, che fu Massimo Troisi.
Fin qui Giulio Baffi, direttore artistico del premio Troisi. Sandro Dionisio, regista, ha appena concluso un lavoro dal titolo La Volpe a tre zampe, presentato con successo al Festival di Berlino. I giovani seguono i loro modelli, il cinema, la televisione, la radio. In che modo il linguaggio di questi mezzi influenza la loro cultura?
Beh, in maniera direi fondamentale. Il cinema, le immagini in movimento hanno da sempre trovato nei ragazzi un ascolto, un'attenzione particolare, e chiaramente c'è un processo di identificazione, ma direi ancora meglio di decodificazione della realtà attraverso le immagini in movimento. Cioè, i ragazzi imparano a vivere spesso attraverso i messaggi che le immagini in movimento comunicano loro, e anche le emozioni. Questo è successo a quelli della mia generazione, ma credo che succeda ancora adesso attraverso la televisione. Quindi è particolarmente importante fare attenzione a come si usa queste immagini. Beh, è un linguaggio intanto che somiglia ai giovani, perché è un linguaggio basato sulle emozioni, quindi tutto è veicolato attraverso delle emozioni primarie: paura, commozione, gioia. E a differenza degli altri linguaggi, che sono un po' più freddi, è un linguaggio caldo, anche se poi a volte per arrivare ha bisogno di strumenti freddi come la televisione o anche uno schermo cinematografico. Direi che questa temperatura del mezzo televisivo cinematografico è una temperatura che somiglia alla gioventù. e quindi in questo riesce ad attirare facilmente ragazzi come falene.
La narrazione del cinema e della televisione possono sostituire la lettura di un libro, cosa ne pensi?
Ma io spero proprio di no, però possono stimolare a leggere un buon libro. No, io credo che la lettura sia un viaggio, un'esperienza talmente fondamentale, talmente bella, che qualsiasi giovane che ha avuto l'avventura e forse anche qualche maestro buono per sperimentarla poi la continuerà da solo. Però è chiaro che il cinema può essere, come è stato per molti della mia generazione, uno stimolo a comprare magari qualche buon libro e a crescere il proprio patrimonio culturale.
Ecco, però si vede sempre più l'utilizzo della multimedialità nelle scuole, no? Come dicevamo anche prima.
Assolutamente sì, e questo mi sembra un bene, che poi d'altro canto sono strumenti che appartengono a questa nuova generazione. Mi sembra giusto che la scuola si occupi di insegnare loro anche come usare questi strumenti e come farne diventare una parte integrante del loro percorso culturale. Non vedo perché abbandonare qualcosa che è già insita dentro la cultura dei ragazzi al momento.
Antonia Lauretta dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio coordina a livello nazionale il piano per la diffusione del linguaggio cinematografico e dell'audiovisivo nelle scuole. In che modo influenza l'educazione dei ragazzi e in che modo può essere sfruttato nella scuola?
Beh, diciamo che il problema fondamentale, proprio per questo surplus di informazioni di tipo multimediale, il problema fondamentale è la capacità di decodifica, voglio dire, del messaggio. È necessario che ci sia in ogni caso la guida dell'insegnante, almeno in una prima fase, che li aiuti poi a muoversi meglio nell'universo, diciamo, del mondo del cinema e di quello dell'audiovisivo in generale.
Ecco, la narrazione nel cinema può sostituire la lettura di un libro, secondo lei?
Sono due momenti diversi. In sostanza il cinema e l'audiovisivo in generale parla attraverso l'immagine, quindi il linguaggio assume, può diventare anche di corredo all'immagine. Invece il libro, la lettura di un testo scritto, facilita, promuove l'immaginazione e crea mondi, diciamo, dell'universo personale dei ragazzi, li apre di più alla creatività, ecco. Però tutti e due i linguaggi si integrano poi e quindi promuovono la crescita personale degli studenti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Occhio agli smartwatch, potrebbero captare il PIN del bancomat. Il pericolo verrebbe dai sensori di movimento integrati in ormai quasi tutti i dispositivi indossabili, come gli orologi intelligenti e i bracciali fitness. Lo studio è stato condotto dalla Binghamton University negli USA. Ha spiegato che i sensori potrebbero essere così precisi da tracciare i movimenti della mano e permettere a malintenzionati di riprodurre i gesti fatti sulla tastiera di un bancomat e quindi accedere ad un conto corrente. Durante i test la percentuale di riuscita è stata dell'80%. Per verificare questa ipotesi, il ricercatore dell'università statunitense hanno usato un algoritmo che si è dimostrato in grado di decifrare le password per i sistemi di emissione di codici segreti, come quello del bancomat. Eventuali hacker potrebbero, dunque, infettare i dispositivi tramite virus o intercettare le connessioni Bluetooth dello smartwatch nel tentativo di entrare in possesso dei dati. I contenuti video su smartphone e tablet hanno tutta l'aria di essere la nuova gallina dalle uova d'oro per i colossi di internet e social, da Facebook a Snapchat. Secondo un recente report della società di ricerca Strategy Analytics, fra 5 anni dai mobile video arriveranno ricavi globali per 25 miliardi di dollari. La crescita, spiegano gli analisti, sarà trainata dagli inserzionisti pubblicitari a caccia di utenti che sempre più massicciamente guarderanno video da telefonini e tablet. Si tratta di una platea potenziale di 2 miliardi di persone entro la fine del 2022, pari al 36% degli utenti mobile a livello globale. La spesa pubblicitaria sui contenuti video mobile viaggerà a un tasso di crescita annuale composto del 28% nei prossimi 5 anni. Nel 2010 la voce pubblicità rappresentava appena il 2% dei ricavi mondiali generati dai video sui telefonini. Oggi invece questa percentuale è già schizzata al 40% e dovrebbe arrivare al 66% nel 2021 secondo le previsioni della società d'analisi. Snapchat è citata in giudizio negli Stati Uniti da un ragazzino californiano di 14 anni per alcuni contenuti porno. Secondo l'adolescente e la madre, la funzione scopri della popolare chat espone quotidianamente i minori a contenuti di natura sessuale, così la piattaforma viene accusata di violazione della Communications Decency Act, una legge che risale al 1996 e regola il porno sul web. Non è la prima volta che Snapchat è stato collegato a immagini esplicite, l'app, per la sua possibilità di autocancellare il contenuto, è spesso stata usata dai giovani utenti per il sexting, cioè l'invio di materiale di contenuto a luci rosse, ma questa volta al centro della causa ci sarebbero diversi contenuti, tra cui le immagini della testata BuzzFeed che mostrano personaggi di Disney in pose esplicite, il ragazzino e la madre, rappresentati da Mark Geragos. Il legale dei VIP che ha difeso anche Michael Jackson chiedono una class action, un risarcimento in soldi e l'obbligo per Snapchat di aggiungere un alert che avvisi di contenuti espliciti. Google nel mirino per discriminazione in base all'età. L'Equal Employment Opportunity Commission sta indagando sulle pratiche di Mountain View, dopo l'azione legale avviata da Kirill Fillex, ingegnere che ha avuto un colloquio a Google quando aveva 47 anni, lo riporta Usato dai Fillex, si è unita alla causa avviata nel 2015 da Robert Hitt, respinto da Google nel 2011 quando aveva 60 anni nonostante le sue esperienze lavorative. Hitt nella sua denuncia fa riferimento all'indagine di Paiscale.com, secondo al quale a Google l'età media è di 29 anni. È una precedente azione legale, poi patteggiata da Google, in cui un ex manager della società è stato definito un vecchietto con idee troppo vecchie. Google ammette di non aver assunto Hitt and Fillex per motivi che non hanno a che fare con l'età. L'indagine dell'Equal Employment Opportunity Commission arriva mentre la Silicon Valley è finita nel mirino per la mancanza di diversità di razza e sesso nella sua forza lavoro.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.